ragazzi! E che si fa?
Buongiorno, brigadiere! Come vede, si lavicchia!
Eccoci qua, buona domenica, bentrovati, questo è Liberi Tutti Showtime, buon pomeriggio, buongiorno, io sono Daniele, c'è Angelo accanto a me, come va? Tutto ok? Tutto benissimo, benissimo. Oggi una puntata particolarissima, lasceremo da parte un po' quello che abitualmente facciamo perché c'è un ospite, ma poi tra poco ne parliamo, sarà una puntata appunto molto diversa, preparatevi perché davvero qua andiamo a toccare corde molto anche alte, secondo me. Oggi veramente scopriremo tante cose e lasciamo in pausa un po' il cabaret per dedicarci a questo. Potete ascoltarci su radioorizzonti.org, sugli 88 FM, poi c'è la nostra app Radio Orizzonti in Blu che si scarica da Play Store e Google Play, e poi c'è la radio DAB che arriva fino a Bergamo, poi c'è il podcast che viene poi aggiornato, un'altra app che si chiama TuneIn Radio, si scrive così, TuneIn Radio, potete ascoltarci anche da lì, lo sapete, ormai i modi sono veramente tanti, 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 e va bene, però quello che non cambia è l'inizio, col prof Acquado tra pochissimo e parleremo veramente del più grande di tutti. A fra poco. Tutti Showtime, buon pomeriggio, buona domenica, ben arrivati, abbiamo appena cominciato e come da tradizione ormai cominciamo con il prof Acquado. Buongiorno prof.
Buongiorno a tutti voi, ciao Daniele.
Come va, tutto bene?
Tutto bene, ti ringrazio.
Bene, bene. Ok, quindi oggi scomodiamo il più grande di tutti, in assoluto almeno per me. Dante, vero?
Sono d'accordo, dobbiamo disturbare il grande Dante Alighieri.
Eh già. La modernità ha due nomi, almeno secondo me, Dante e Shakespeare, non c'è un terzo, poi qualcuno potrebbe metterci qualcos'altro, ma io proprio sposo entrambi, sono straordinari. E scendiamo molto giù, molto in basso.
Quest'oggi scendiamo nel profondo degli inferi, avrebbe detto Lucrezio, di cui abbiamo parlato recentemente, certo. Dante direbbe nel profondo dell'inferno. E dico subito perché perché siamo nel 34esimo ed ultimo canto dell'Inferno di Dante. Siamo al fondo dell'inferno.
Proprio siamo alla fine, dove c'è il peccato più grave per Dante, il tradimento, no?
Il tradimento, siamo nella quarta ed ultima zona, cioè la più profonda del nono cerchio dell'inferno, quello dei traditori. E potrebbe sembrare una scelta, come dire, tutt'altro che banale, no? Tutt'altro che scontata, quella di Dante, perché forse noi quando pensiamo all'errore più grave pensiamo magari all'omicidio, no? All'uccisione fisica di una persona. Per lui no, il peccato più grave di tutti è tradire la fiducia di un'altra persona.
Eh beh, è un po', in effetti è un peccato a volte, è abbastanza grave, poi dipende con chi ha a che fare, ma comunque... E quindi leggiamo l'intero canto, no? Cosa aveva pensato?
Leggiamo una parte, un canto
una parte, sì, è anche lungo, sì.
Ho pensato di scegliere le nove terzine, tra i suoi multipli non sono mai numeri casuali,
no, certo,
la Divina Commedia, le nove terzine che stanno tra il verso 28 e il verso 54 dell'ultimo canto dell'inferno, ed è la parte nella quale Dante fa una bellissima descrizione di Lucifero, cioè del principe dell'inferno, dell'angelo decaduto.
Il portatore di luce.
Che però è finito nel punto più buio dell'inferno.
Sì, 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 assolutamente. Va bene, allora andiamo con la lettura, poi magari commentiamo ancora, diciamo ancora qualcosa, non ci dilunghiamo tanto perché Dante è un mondo a parte e quindi ci sarebbe da dire
la lettura delle
tantissimo
terzine, e poi magari possiamo fare un paio di osservazioni su un paio di punti interessanti.
Prego.
Ecco il testo. L'imperador del doloroso regno da mezzo il petto uscia fuor della ghiaccia, e più con un gigante io mi convegno che i giganti non fan con le sue braccia. Vedi oggimai quant'esser dee quel tutto che così fatta parte si confaccia. Se il fu sì bel com'egli è ora brutto e contra il suo fattore alzò le ciglia, ben dee da lui procedere ogni lutto. O quanto parve a me gran maraviglia quando io vidi tre facce alla sua testa, l'una dinanzi e quella era vermiglia, l'altra eran due che s'aggiugnevano a questa sovresso il mezzo di ciascuna spalla e se giugnevano al loco della cresta, e la destra parea tra bianca e gialla, la sinistra a vedere era tal quali vegnon di là onde il Nilo s'avvalla. Sotto ciascuna uscivan due grandali, quanto si convenia a tanto uccello. Vene di mar non vidio mai cotali. Non avean penne, ma di vispi strello era lor modo, e quelle svolazzava sì che tre venti si movean da ello. Quindi cocito tutto s'aggelava, con sei occhi piangea e per tre menti gocciava il pianto e sanguinosa bava.
Ragazzi, non c'è Hitchcock, non c'è Dario Argento che tenga, questo è il più grande regista in assoluto.
Della storia, sono d'accordo.
Sì,
con
sì.
Un totale di 27 versi, che sono poi in realtà poche righe, se ci pensiamo, una descrizione perfetta del re degli inferi.
Sì, sì. Dall'altra parte, alla fine del Purgatorio, quando c'è anche Matelda, secondo me... Non c'è regista di fantascienza, o comunque non c'è Kubrick. Non c'è... Questa donna che non sappiamo chi sia, perché Matelda non si sa bene chi sia, no? Non è mai. Non...
Esattamente. E possiamo anche aggiungere in fondo che anche il finale del Paradiso è tutto,
c'è
un tentativo di descrizione. Questa volta, però, lo dirà Dante stesso, in parte fallito, perché non ci sono parole umane sufficienti per descrivere Dio.
Manca la possa, manca la forza proprio.
Esatto.
ma sì, Però la cosa fantastica è, dice, non mi ricordo bene come sognare, però di sicuro c'ero io infiso. Cioè, erano, come dice appunto, l'immagine e somiglianza, non l'uomo immagine e somiglianza. Non mi ricordo, ma sicuramente c'ero io.
Esatto. E a tal proposito, mi permetto di aggiungere una considerazione proprio, sì, su alcuni dei versi che abbiamo appena letto dal finale del l'inferno. Tu hai fatto riferimento a Dio, alla sua somiglianza con l'uomo, no? Siamo creati a immagine e somiglianza,
certo,
di Dio, e questo in fondo valeva anche per Lucifero, che poco prima si diceva era bellissimo, poi si è ribellato a Dio ed è diventato infinitamente brutto. E nella sua descrizione, l'avete ascoltato, ci sono tre elementi. A un certo punto si dice: io, Dante, vidi tre facce alla sua testa. Cioè si rende conto che Lucifero è uno solo, ma si manifesta in tre modi diversi, come avesse tre facce. Cioè una parodia di Dio, è una parodia della Trinità divina.
Certo.
E tra l'altro sono anche tre colori differenti. Dice, una di queste facce era vermiglia, l'altra invece dice stava fra il bianco e il giallo, cioè aveva un colore molto pallido, e poi ce n'è una terza, dice, del colore degli abitanti della zona del Nilo, cioè neri, di colore scuro. E si pensa che, come sempre in Dante, anche questi colori, no, abbiano un valore allegorico, e che questi tre atteggiamenti siano rispettivamente l'odio, la debolezza e l'ignoranza, che sono l'esatto opposto delle tre caratteristiche invece positive della Trinità, che sono l'amore, la forza e la sapienza.
Certo.
Quindi un capovolgimento della Trinità fatta da Padre, Figlio e Spirito Santo, con questa specie di tre demoni in uno che è Lucifero.
Beh, giocando con le parole, con gli opposti, Eva è al contrario di Ave, quindi
esatto.
Sì, quindi da una parte chi non ha mai peccato e l'altra la prima peccatrice, quindi beh, ma niente è casuale in questi grandissimi,
assolutamente nulla,
niente,
dico sempre anche in classe, sia i numeri sia le parole nella Divina Commedia sono soppesati uno per uno,
ma in tutti i grandi, cioè non, anche in quelli che abbiamo già affrontato, niente a caso, c'è uno studio incredibile. E questo si lascia sempre stupefatti.
Come... In fondo la letteratura non è soltanto fantasia, immaginazione, spontaneità, come spesso si dice, ma è anche molto molto studio, dal latino studio, che vuol dire passione, fatica e interesse per quello che si fa.
Lo studio che mi ha fatto cercare lo tuo volume, siamo sempre là.
Esatto.
Quindi se la passione, io no, si diceva poi nel Medioevo che Virgilio fosse un mago, perché per le bucoliche, la quarta... Io quando leggo Dante lo dico spesso, ma come fa? È un mago.
È un mago della parola.
Come fa? Cioè, come ha fatto? Che è esattamente così, non c'è una vite neanche a cercarla. Vabbè. Professore, grazie.
Grazie mille a voi e buona domenica.
Buona domenica, a presto.
Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo, te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte, noi due mano nella mano, noi siamo un mondo a parte. E mentre il mondo va e ogni giorno mischia le sue carte, noi due sempre più lontano, noi siamo un mondo a parte, mano nella mano, sempre più lontano, Dio come ti amo, quando ci abbracciamo, ovunque siamo, mentre il mondo va e va e va e va e va. Prendimi le mani e stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente, ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente, pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra al davanzale, questo cuore piccolo lo ha invaso, come un grande impero coloniale, dicono che qui nessuno si ama più, tutti solo pensano a se stessi. Se mi intervistasse il tizio alla TV, io direi che siamo tutti fessi. Perché io che ho fatto 10 volte il giro della grande corsa ti confesso che veder succedere l'amore vero è un successo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte, noi due mano nella mano, noi siamo un mondo a parte. E mentre il mondo va e a ogni giro mischia le sue carte, noi due sempre più lontano, noi siamo un mondo a parte. Mano nella mano, sempre più lontano, Dio come ti amo quando ci abbracciamo. Eva.
Un mondo a parte, Lorenzo Giovanotti, nuovo singolo, Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti, Showtime. E allora entriamo nel vivo di questa puntata, come dicevo all'inizio, molto diversa dal solito, perché c'è un ospite. Benvenuta Greta Maria Alessia Redaelli.
Grazie di cuore Daniele, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti, è un piacere essere qui con voi oggi.
Si staranno chiedendo chi era costei, chi è costei, adesso lo spieghiamo. Autrice del libro Basi e Botte.
E Botte, sì.
E Botte con una T sola, inconfondibilmente veneto come titolo.
Esatto, veneziano proprio pienamente.
Esatto, perché è in un libro di uno scrittore che si chiama Arrigo Boito.
Esatto, compositore, librettista, sì. Poeta.
Che tu hai commentato, giusto?
Sì, io ho edito il testo del libretto, appunto, e ho commentato questo testo cercando di spiegare un po' l'origine, la circolazione, la storia di questo testo e poi provare a leggerlo un po' da vicino e sì, fare qualche nota di commento per guidare i lettori.
Perché tu, anche tu sei musicista e letterata un po', giusto?
Sì, ovviamente in molto più piccolo rispetto al grande maestro Boito, però sì, sono, ecco, in parte condivido le passioni, le due anime di questo autore.
Com'è nata questa idea di fare questo libro?
Allora, il libro in sé è nato grazie al comitato per le celebrazioni di Arrigo Boito per il centenario, appunto, della morte dell'autore, e questo libro nello specifico fa parte dell'edizione nazionale delle opere di Arrigo Boito finanziata dal Ministero della Cultura, e ci tengo moltissimo a ricordare chi ha reso possibile, ecco, questa iniziativa editoriale, a partire dalla presidente dell'edizione nazionale, la professoressa Maria Ida Biggi dell'Università Ca' Foscari di Venezia, nonché direttrice dell'Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, e tutti i membri del comitato scientifico, professori Emanuele D'Angelo dell'Accademia di Belle Arti di Bari, Michele Girardi dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Emilio Sala dell'Università degli Studi di Milano e il segretario tesoriere Andrea Erri della Fondazione Teatro La Fenice, nonché la casa editrice Oschi che sta seguendo.
È una banda,
sì.
È un'allegra famiglia.
Di grandi appassionati di Boito, sì. Grandi studiosi, e li ringrazio ancora di avermi affidato questo volume.
Tra l'idea e la realizzazione è passato tanto, però.
È passato tantissimo. Nasce dalla mia tesi magistrale discussa a Pisa nel 2018 e l'idea di occuparmi di Boito, in realtà.
2018, quindi.
Sì, si parla della. Sì, sì.
Un po' di anni fa.
Sono invecchiata con Boito.
C'è chi invecchia male, quindi meglio invecchiare con Boito.
Dai, tutto sommato è una compagnia assolutamente piacevole, mai uguale, ecco. Devo ringraziare il mio docente, proprio il mio relatore di tesi magistrale, professor Giorgio Masi dell'Università di Pisa, che un giorno mi scrive una mail e mi scrive: carissima Redaelli, mi è venuto in mente dal nulla un nome.
Dal nulla,
una persona estremamente intelligente, estremamente ironica, e mi conosceva evidentemente bene. Arrigo Boito, penso che possa essere adatto alle sue corde, come dicevi tu, di letterata, sì, e musicista. E io stavo rischiando di laurearmi su Saba, che è un autore che amo moltissimo, e invece sono finita proprio a occuparmi di Boito, che poi ho scoperto ed è altrettanto un autore che ho amato moltissimo.
Un po' l'opposto di Boito.
Effettivamente siamo sicuramente in due mondi diversi, sì, possiamo,
sì, sì,
dire.
Quindi la prima idea era lui.
Sì, però tutti e due amavano tantissimo sicuramente Dante in modi,
sì,
diversi.
Sì.
E
prima ne abbiamo appena,
ne abbiamo parlato.
Appena parlato con il professore.
Eh sì, poi tu diceva che Beethoven era Dio in musica come Dante in poesia, ecco.
Certo, come dare torto, assolutamente. E quindi nasce questa idea, si sviluppa,
Sì, sì, esattamente. Appena prese un po' le mosse in campo di studi boitiani, ho contattato il professore Emanuele D'Angelo, appunto, dell'Accademia di Belle Arti di Bari, e lui mi ha proposto questo testo, che per me era lontanissimo, perché è in dialetto veneziano per la maggior parte, appunto, del testo, però mi sono lanciata, e da un esercizio di filologia in realtà è diventato un grande amore, sia per il testo ma anche appunto per l'autore, che poi è sfociata in questa edizione, appunto.
Quindi anche l'idea del testo, diciamo, non è tu, cioè te l'hanno suggerita.
Sì, diciamo che io ho raccolto proprio degli spunti e sono veramente grata a tutti gli incontri che ho fatto, perché mi hanno portata qui, e sì, è stato un po' un dono, no? Anche sì, trovarmi su questo percorso, e sono estremamente appunto contenta poi di essere appunto riuscita anche a restituire quello che mi era stato in qualche modo, no? Suggerito.
Sì. È il primo libro?
È la mia prima monografia, sì.
È il primo, la prima opera, diciamo.
Sì, quindi tanta contentezza, ovviamente, anche tanta paura all'inizio, certo, perché è una grande responsabilità.
Non avevi mai pensato di scrivere qualcosa? Cioè,
un libro sicuramente non, almeno no, con queste sì, tempistiche, e sì, non in questo forse modo frangente, però ecco, anche questo è una grande sorpresa di cui sono molto grata.
Va bene, è anche musicista, ma ne parliamo fra poco. Eccoci qua a Radio Orizzonti, FM 88 in blu, con noi Greta, ti chiamo solo così, no, tutto il nome,
bellissimo.
Siamo mezz'ora. No, anche questo, no, è una cosa che quando l'ho incontrata la prima volta, adesso spieghiamo bene perché ci conosciamo, tanto ci sta, nel senso che io ho così, il latino è un po' una bestia feroce per tutti, dalle tante teste, e quindi una di queste teste è la metrica latina. La poesia è meravigliosa, ma letta in metrica è un po' complicato, e allora mi hanno segnalato questa Greta, insomma questa ragazza, e così parlando mi ha detto: sai che io scrivo, e quando ho visto anche Greta, Maria, adesso siamo nella nobiltà più estrema qui, con 3-4 nomi, ma come mai questa cosa?
Ma Devo ringraziare mamma, papà e sorella che ne hanno scelto uno a testa quando io ero ancora in mente dei. Hanno deciso che io avrei avuto...
Sentite, in mente dei, io con tutto il bene io non... Beh, mi faccio prono proprio.
Hanno deciso che un nome appunto a testa era sufficiente, almeno uno insomma.
Certo, certo.
E quindi me li ha messi tutti anche sulla carta d'identità.
Tutti quelli che avevano pensato.
Sì, ma me li tengo come compagnia quotidiana, ecco. Certo. Molto affettuosa.
Greta, Maria, Alessia, va bene. E dicevamo prima, appunto, c'è la musica, però oltre alla letteratura c'è anche la musica. La tua prima passione, penso sia, no?
Beh, sicuramente quella che mi accompagna probabilmente da più anni, perché insomma, ho messo le manine su una tastiera di pianoforte quando avevo 6 anni e poi dopo sono arrivata invece allo strumento in cui mi sono poi diplomata in conservatorio a Milano, al Giuseppe Verdi, che è l'arpa, e solo però più tardi, quindi ecco, il primo amore è sicuramente il pianoforte, ma la musica in generale è qualcosa che veramente fa parte di me fin dall'infanzia più tenera.
Ma cos'è che ti attirava in maniera, dice, più che la chitarra magari, che è anche un po' più semplice forse?
Ma mia mamma sicuramente aveva una passione per il pianoforte, quindi...
Ah, ma suona anche lei?
Sì, e canta anche molto bene. Non è una professionista, ci mancherebbe, però davvero devo a loro, ai miei genitori, ecco, questa passione. Mio papà è stonato come una campana, io ho provato... No, ho provato in tutti i modi, ho sempre creduto...
Mi scuso io per lui.
No, ma continuo a crederci, io in realtà, io dico no, papà, non è vero, non esistono persone stonate, però... Ecco, invece la sua biblioteca è incredibile, quindi i libri, la sua intelligenza, la passione per la cultura in generale, ma anche la curiosità per il mondo, ecco, quindi è un po' tutto quello che mi è arrivato e che poi si è trovato, ecco, all'interno della mia esperienza, quindi sì. Anche la musica esita da lì.
Prima però appunto la musica, prima e poi l'arpa, sei andata sulla...
l'arpa, sì.
Come mai l'arpa anche qua?
Ma quando me lo chiedono io devo veramente pescare da memorie lontanissime, perché credo che la passione per l'arpa sia arrivata da una rassegna musicale in Francia, in Provenza, se non ricordo male a Chambéry andavamo, ed ero giovane alle medie, insomma alle scuole medie, abbiamo fatto una rassegna musicale con una scuola francese, anche quella indirizzo musicale, io devo aver visto una ragazza un po' più grande di me che suonava l'arpa e credo di essermi a quel punto insomma innamorata.
Vedere queste mani che andavano.
Sì, dal suono probabilmente.
Ah,
ecco,
anche, beh, certo.
E poi c'è stata la missione in conservatorio, poi è veramente partito tutto un percorso che io mai avrei creduto, ma che mi ha consentito davvero di fare esperienze bellissime. Che
è mistica l'arpa, eh?
Beh, effettivamente è uno strumento.
Cioè, guardi un
che...
po', io quando sento un'arpa guardo in alto, cioè non mi viene da dire, oh, è qua.
Assolutamente. E il Boito stesso, l'autore, sì, di cui appunto mi occupo, era affascinato dall'arpa, ma anche appunto l'arpa e olio, uno strumento molto particolare invece.
Arpa come?
E olia, appunto, che era uno strumento nell'Ottocento esplorato.
E olia?
Un po', sì, che...
Cioè?
È uno strumento appunto che ha
ma
molto
che viene
a che
dalle
fare
olie,
con...
dalle isole olie?
No.
Non lo so, io...
No, però appunto si facevano tutte queste sperimentazioni anche musicali e Boito era uno sperimentatore molto forte sia nella sua composizione che appunto in letteratura, in metrica come tu ricordavi, prima appunto la metrica latina, lui amava sperimentare, giocare con le parole, con i ritmi, con... e quindi ecco...
E poi bisogna saperlo fare però.
Assolutamente.
Cioè non è, diceva vabbè, due poesie, no, bisogna saperlo fare, anche il gioco, anzi il gioco non gioca mai, diceva... l'autore Nabokov, no? Lo scherzo non scherza mai, quindi
certo.
Sembra tutto molto semplice, ma in realtà non è vero. Sarebbe
stato d'accordissimo con te, perché era il primo fin da giovanissimo a chiedere lo studio ai maestri di musica, ai letterati, quindi assolutamente sì.
Sì. E poi altre, insomma, più che il libro, poi c'è il testo, c'è una... come si articola, insomma, c'è il testo, c'è un commento e poi c'è il...
Sì, c'è un'introduzione storica in cui io cerco proprio un po' di fare... tenere traccia di quello che è stato il testo, perché devi sapere che è un testo dalla storia veramente misteriosa, è stato reso noto non tanto da uno scritto, ma da una conferenza parlata di un amico di Boito, che era un letterato piemontese che di veneziano non sapeva pressoché niente, tanto che lui si scusa proprio della pronuncia con i suoi ascoltatori, ma doveva essere un grande conferenziere, lo descrivono come una persona estremamente dotata proprio di capacità di affascinare con la parola, e quindi crea un ciclo di conferenze, tra cui una sull'elogio l'orologio delle marionette e chiede a Boito in una lettera: ma non è che hai uno stralcio di qualche tuo libretto da farmi?
Oh, ma guarda un po'.
E infatti, e Boito gli dice: ma no, il libretto che vuoi, che sarebbe per marionette, in realtà ce l'ha un altro amico comune, quindi non te lo posso dare, però ho scritto un libretto con le maschere della tradizione, Arlecchino, Colombina, Pantalone, se vuoi te ne posso dare appunto un po', un pezzettino. E naturalmente Giuseppe Giacosa contentissimo.
Giacosa
è stato lui il veicolo attraverso il quale questo testo è stato reso noto oralmente in un contesto completamente diverso da quello a cui probabilmente Boito pensava quando l'aveva composto, perché di fatto è una commedia lirica, cioè un testo scritto proprio per essere musicato. E questo testo ha cominciato a circolare a brandelli, a frammenti, tutti se ne cercavano di accaparrare un po', di scriverlo appunto sui giornali, un pezzettino.
Ma quindi... Boito era già morto? Cioè...
No, Boito erano gli anni Ottanta, quindi Boito era vivo e vegeto.
Era ancora, meno male, di solito è sempre postuma la gloria.
No.
In questo caso no.
Assolutamente, e quindi ti dico, ho cercato di seguire un po' il testo nella sua dimensione anche carsica, no? Questo affiorare alla dimensione pubblica e poi scomparire, e di quindi chiarire al lettore un po' che cosa poi... appunto avrebbe, cioè che cosa può leggere in questo volume,
una guida insomma,
esattamente,
diciamo così. È un po' un vademecum, un Google Map, diciamo,
praticamente
come orientarsi all'interno
di questo testo e della sua storia.
Sì, esattamente. Va bene, tra poco torniamo.
Sono cresciute veloci le foglie sull'albero delle noci e nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiamma. Io come sempre canguro fra il passato e il futuro, scrivo canzoni d'amore alla ricerca di un porto sicuro. E come un ragioniere in bilico fra il dare e l'avere, faccio partite doppie persino col mio cuore. Come si può cadere in basso da una distanza siderale? Sono passati veloci questi anni feroci e nel mio cuore di padre il desiderio adesso è chiuso a chiave. E tu sei stata bravissima all'esame di maturità ad unire i puntini fra la mia bocca e la verità. Che tutto questo amore io non lo posso sostenere, perché conosco benissimo le dimensioni del mio cuore e posso navigare anche in assenza di stella polare. Vorrei cambiare la voce, vorrei cantare senza parole, senza mentire, per paura di farti soffrire. Cresciuto in una terra crudele dove la neve si mescola al miele e le persone buone portano in testa corone di spine. Ed ho imparato sin da bambino la differenza fra il sangue e il vino e che una vita si può spezzare per un pezzetto di carne o di pane. E a tutta questa felicità io non mi posso abituare, perché conosco il sogno del faraone, le vacche grasse, le vacche magre, e che si può cadere da una distanza siderale. Vorrei cambiare la voce, vorrei cantare senza parole, senza mentire, per paura di farti soffrire. Thank you.
sono cresciuti troppo veloci questi riccioli meravigliosi. E ora ti vedo camminare con la manina in quella di tua madre. E tutta questa felicità forse la posso sostenere, perché hai cambiato l'architettura, le proporzioni del mio cuore. E posso navigare sotto una nuova stella polare.
Radio Orizzonti, questo era Brunori Sas, L'albero delle noci, dall'ultimo Festival di Sanremo. C'è con noi Greta, sarà con tutta la puntata. Come va? Tutto ok?
Benissimo, è veramente un piacere essere qui, mi sto divertendo moltissimo.
Bene,
ancora dell'invito.
No, figurati, grazie a te per aver accettato, insomma. E chi sono stati i tuoi, diciamo, gli ispiratori, a parte chiaramente Boito, a cui hai dedicato tutto il lavoro, ma chi sono i tuoi, quando scrivi o quando non hai qualcosa, ecco, un po' lui forse mi guida, un po' non hai dei preferiti, non so.
Ma che domanda difficile e interessantissima al tempo stesso. Se intendi dei modelli letterari, te ne potrei forse citare fin troppi. Se intendi i modelli di vita, incontri che ho fatto, ecco, due potremmo dire affondano le loro radici nel mio cuore in modo particolare. Sul versante arpistico, la professoressa Paloma Tironi, che è una arpista e grandissima didatta.
Paloma si chiama?
Paloma.
Come?
Si chiama.
Mamma mia.
È un nome bellissimo.
Colomba.
Esattamente. E ha anche la libertà e la forza
chiaro,
di una colomba. Chiaro.
E fa volare l'arpa in effetti come strumento.
Sì, e ha insegnato da sarda, ha insegnato appunto in Sicilia, ai conservatori per anni.
Basta attraverso al mare.
Eh sì, però è una donna fortissima. Lei, mi ricordo, faceva delle masterclass a Orvieto in estate e lei arrivava con questa Passat di color ma prugna più o meno,
no.
Bellissima, un po' con le sospensioni, no, mezze sfondate, però con due arpe una sopra l'altra. Una donna di una forza pazzesca, che credeva in te, credeva appunto in quello che stavi facendo ancora più di quello che, no, a volte noi siamo disposti a fare.
È importantissimo avere una così di fianco.
Esatto, ed è lei che poi mi ha un po' guidato al diploma. Io mi sono presa l'arpa, me la sono portata in Sardegna, proprio arpa in spalla, mi sono trasferita due mesi con lei,
sì?
Vicino a Cagliari, sì, e davvero lei mi ha appunto un po' accompagnata a questo traguardo comunque faticoso del diploma.
Certo.
E ecco, non ringrazierò mai abbastanza di averla incontrata.
Complimenti alla signora Colomba.
Esatto.
Attenzione
invece...
a Pasqua però, A Pasqua sarà una vita d'inferno per lei.
Vabbè, ma insomma, la Sardegna è circondata dal mare, si difende bene.
Esatto. No, perché io mangio l'uovo, sono vegetariano, la colomba non la mangio. Però vabbè.
Solo dolce.
No, sì, vabbè.
E invece no, sul fronte letterario andiamo veramente indietro nel tempo, e devo proprio citare la professoressa Maria Mongili, che purtroppo...
Pensavo il professor Falco, dopo la professoressa Colomba, no.
No. E purtroppo appunto non
il falco e la colomba, no, prego.
Però effettivamente sono due donne, dovrei fare per la par condicio, invece no, due donne, proprio scelgo due donne. E lei non è più tra noi, ma in realtà
è volata
comunque,
via pure lei.
Esatto, però era una donna incredibile e praticamente per tutto il triennio della scuola media inferiore ci ha tenuti a fare analisi di frasi e di grammatica proprio. Quindi io ho derivato questo amore anche per le parole, le lettere, la sintassi, e poi una capacità di vedere la lingua, il suo significato, l'interpretazione, anche proprio grazie a questa scuola incredibile di tre anni, dove noi facevamo... Io sono arrivata alla fine delle medie che avevo praticamente più quaderni scritti di parafrasi, di analisi del periodo che di tutto il resto. Cioè, ho invaso casa con questi quaderni,
certo.
Ma la sua forza, la sua determinazione anche in questo, e soprattutto il metodo, no? Cioè che rifare, fare le cose, farle depositare, è veramente quello che poi ti resta e ti forma.
Certo.
E non ringrazierò anche qui, ma è abbastanza.
No, ma io intendevo, sì, anche riferimenti umani sicuramente, ma letterari, vabbè, due, tre, non tutta la... Cioè, chi ti ha formato, nel senso, lo scrittore che dice, vabbè, questo qui proprio mi ha fatto dire, sì, io studierò questa cosa, che bello fare questo. Cioè, non hai un riferimento, una cosa...
Ma ricordo un...
un libro, una cosa che ho detto, ok, farò questo.
Sì, sono così tanti che è veramente difficile isolarli. Ricordo aver letto Il maestro Margherita di Bulgakov in diciamo, primissima adolescenza, e lì c'è stato proprio una grande... ecco così.
Il ritmo.
Sì, sì. Però adesso ci penso. Al prossimo giro magari...
Certo, poi ognuno ha i suoi, sono tanti, è vero.
Sono troppi, sì.
No, anch'io odio molto le classifiche. Prima ho detto primo e secondo, ma in realtà sono tutti dei maestri, quindi non c'è uno meno bravo, uno più, sono bravi tutti. Quando mi dicono che cosa ti piace, letteratura ti piace, tutta. C'è quella che magari odio, magari mi piace di meno, ma tutta mi piace, vabbè.
È così,
no? E invece compositore preferito, se c'è?
Ma... diciamo che ero ecco qua sì, invece ho
qua
un compositore dell'adolescenza che mi ha formato, che è Mendelssohn, Felix Mendelssohn Bartholdy, che quando ero piccola però mi ha accompagnato, lo ascoltavo e riascoltavo, e poi naturalmente crescendo i gusti musicali anche un po', no, si espandono, cambiano, però c'è stato questo
Bartholdy.
sì questo incontro che bello, mi ha naturalmente accompagnato, però come dicevamo, anche qui in musica, veramente.
Sì. Che... insomma,
è così particolare, così sempre, no? L'anima del compositore è così specifica che dire più bello, meno bello, veramente si fa quasi un torto all'artista.
No, certo, cioè, sono tutti bravissimi.
Sì.
Ed è la musica che viene da loro, come diceva Rossini, è la musica che viene da me.
Sì.
Io non la cerco, mi capita, quindi non... poi dopo la... Guglielmo Tell ha detto adesso basta, perché sono io che devo andarla a cercare e non è in casa.
Sì, poi Rossini aveva un po' un caratteraccio, lo sappiamo.
Sì,
è così,
sì,
eh.
Sì. Però ecco, secondo me quello è geniale anche per le sue ripetute, cioè questa cosa che insiste su, come da matti proprio.
Certo.
A prova di matto proprio.
Sì, sì.
Va bene. Torniamo ancora tra poco, dai, non è finito. Last callers, last chances, 9-to-5ers, truckers, dancers, couple chucks, urns and chandlers, with a whole lot of prayers unanswered. Whiskey by noon and beer before that, southbound train on a hellbound track. Might just put two middle fingers up and throw one back for all the people who ain't ever felt at home. Just spinning on a rocking, getting stoned. Yeah, this one's for sinners, they ain't never been no winners. Let's hear it for the losers. Ain't got nowhere to fit in, there's a place you could always get in. Oh, you might be lonely, but you're never alone. You're right here where you're supposed to be, right here with all the losers, the ones I therapist is a good bartender, heartbreakers into my benders, bad times that we can't forget and good times that we won't remember. Raise them up when we hear a sad song, let her cry but steel guitar. No way to change the way we are. This one's for the losers, the outcasts and the sinners. They ain't never been no winners. Let's hear it. For you beside me on this stool, come kick it with the losers, the outcasts and the sinners. They ain't never been no winners. Let's hear it for the losers. Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime, puntata speciale, veramente stiamo imparando, stiamo divertendoci, stiamo miscere utile dulcis, diceva Orazio, quindi stiamo facendo questo, esattamente questo, no? Che è un po' tutto quello che c'è, cioè un po' lo spirito che dovrebbe muovere un po' tutti quanti, mischiare, no, queste due cose, giusto?
È così.
Ma quindi, tornando al libro, tutte queste ricerche così ti saranno costate ore e ore e ore di... Sei stata in laboratorio, cioè...
In archivi sicuramente.
In archivi, sì.
Archivi, biblioteca.
Milano, sempre.
A Milano e anche non Milano, perché davvero poi sembra quasi incredibile, però i documenti si disperdono anche nei posti più incredibili. A volte ho trovato a Sassari dei documenti che forse non c'entravano esattamente con questo specifico libro, però che comunque, no, incrociavano le mie ricerche, appunto, a Sassari. Cioè, ma come ci sono finiti a Sassari?
Se la professoressa era Sarda, sì,
no,
che lì è un po' il destino che ti riporta in,
sì,
Sardegna.
Ma basta che il corrispondente sia appunto finito in Sardegna, in qualche modo abbia disperso le sue carte lì, e poi, e quindi no, le ricerche mi hanno portato davvero a conoscere anche posti incredibili, archivi privati, eredi di poeti, per esempio l'erede di Giuseppe Giacosa che citavamo prima, ma anche l'erede di un poeta molto più vicino a noi, insomma, per quanto lontano in realtà, che è Domenico Varagnolo, quasi sconosciuto, che è un poeta veneziano che ha un po' poi curato così la revisione linguistica di questo testo quando è stato edito nel 1914, e quindi davvero ti portano
una data fondamentale anche drammatica,
purtroppo,
sì.
E quindi sì, le ricerche
vanno un po' dappertutto.
Sì, è studio, ma è sicuramente anche davvero pazienza,
chiaro.
E anche tenacia, non credere di non poter trovare, anche se sembra un po' impossibile, ma è proprio un po' questo che guida, se no non ricercheremmo, giusto? No. Se non avessimo, certo, la speranza di poter alla fine trovare qualcosa.
Cioè, qualcosa si trova poi alla fine, sempre.
Esatto.
Sempre. Ma lì in questi casi come funziona? Cioè, questo fatto degli eredi, cioè tu mandi una mail, non so, telefono, dici guardi sto scrivendo questa cosa, com'è?
Guarda, vuoi ridere? Io in alcuni casi apro ancora le cosiddette pagine gialle, non sono le pagine gialle ma sono quelle digitali, però sì, capita un po' che provi a contattare, naturalmente nella libertà, cercando di non invadere privacy, però a qualche erede l'ho proprio trovato cercando su internet, scrivendo, presentandomi e sperando in una disponibilità poi. Quindi...
Ed erano di Giacosa, erano cugini? Da...
questo specifico erede, uomo di cui mi sto, esatto, a cui mi sto riferendo, è il nipote o il bisnipote che adesso abita a Roma, peraltro.
Quanti anni ha?
Allora, adesso non si assegna l'età così, però occhi e croce credo che ne avrà una settantina, anzi abbondante, forse anche un po' di più. Però
quindi sei andato a trovarlo e ti ha raccontato...
Sì. Mi ha fatto vedere le carte di famiglia,
ma
sicuramente.
Penso. Ma che meraviglia.
E poi anche i luoghi, perché c'è ancora questa villa a Colleretto Parella, in Piemonte, naturalmente vicino a Ivrea, e dove si sono incontrati gli artisti. Di lì è passato D'Annunzio, è passato tanta sì, cultura, letteratura, tanti personaggi. Quindi ecco, niente, si dovrebbero far conoscere di più queste
oggi
cose.
Oggi non si fanno queste cose, cioè non passano i poeti, capito?
È vero, viviamo tutti un po' troppo così, nel nostro mondo ci si incontra poco, bisognerebbe...
Poco. No, soprattutto non incontri più loro.
Ah certo, non incontri più loro, effettivamente.
Perché la cosa che a me stupisce sempre è che noi non li conosciamo, ma loro conoscono noi. Cioè nel senso che io non so cosa facesse il tal poeta Dante quel giorno, ma lui lo sa perché entra dentro di noi e ci conosce, se ci conoscono, e questo è...
Questa è l'arte dei grandi.
Anche qua dici come fa, cioè come fanno. E quindi insomma, dopo tutto questo lavoro, ma c'è stato un momento in cui appunto ho detto ma no dai, non fa per me questa cosa.
Ma guarda, lo sconforto credo che sia praticamente...
Cioè, faccio un romanzo che me lo gestisco meglio, cioè un saggio deve arrivare in fondo proprio, devi...
No, ti dico, lo sconforto fa proprio parte, non dico della quotidianità, ma sì, è sempre dietro l'angolo, bisogna resistere, però la fatica è tanta.
Resistere.
Esatto, sì, che credo che sia una grande anche, no, quello che possiamo anche lasciare poi a chi prenderà il nostro libro tra le mani, perché scrivere un libro è comunque un po' un'opera di resistenza,
ma
a
certo,
certi punti di vista, e quindi sì,
sì,
bisogna saperci convivere, come il leone con San Gerolamo, no,
certo,
appunto,
certo,
è così.
Bisogna ammaestrarlo. Certo,
eh sì,
certo, certo. E poi c'è stato anche un momento, forse, che, cioè, sei molto indulgente con te o con te stessa o no?
Ah, io sono ipercritica fino all'autodistruttivo, come diceva il mio professore, appunto.
Fino all'autodistruttivo.
Quasi, sì. Quindi lui scherzando mi diceva
scritto, cancellato.
Ma scrivere e ricancellare è proprio alla base, anzi, non ci sono, come dice un grande, non certo io, non ci sono scritture, ma ci sono solo riscritture, buone riscritture, no? Quindi sì, anzi. E poi tu stesso diceva che una buona approssimazione al valore passa più per il togliere, per il cancellare, che per l'aggiungere.
Anche Calvino sì, lo diceva. La maturità è togliere.
Eh sì, ma è proprio così.
Sfrondare, cioè proprio togliere.
Assolutamente.
E cosa ti piace di Boito? Cioè, dopo tutto questo studio che hai fatto su di lui, cosa ti colpisce ancora di Boito?
Mi colpisce soprattutto il suo essere estremamente libero nel pensiero, originale e... questa ricerca di questa quasi pretesa di verità in tante cose e questa volontà proprio di scardinare certe dinamiche che nell'arte, nella letteratura ma anche nella musica erano diventate veramente vuote, senza vera vita e quindi no, di rinnovarla con appunto nuove teorie, nuove idee musicali, letterarie prese soprattutto appunto dall'estero ma non solo. Penso alla Francia, certo. E io in questo momento mi sto occupando del giovane Boito, del Boito ventenne appena uscito dal conservatorio che si mette a scrivere un periodico estremamente...
Ah, sei già sul prossimo?
Sì, in realtà sono... che ridere!
È già dall'altra parte?
Sono già, sì.
Ah, ma è instancabile!
No, altro che sostanza! Però vabbè, è giusto non fermarsi. Quindi, ecco, già lì, già a 20 anni, ecco, era estremamente chiaro per lui che si doveva
quale strada andava presa.
Sì, si doveva prendere la strada dell'arte, quella, certo. Quella forse più difficile, ma per cui bisognava appunto crivellare, come dice lui, combattere e arrivare alla essenza poi, no?
Va bene. Tra poco torniamo e leggeremo poi per chiudere anche un pezzettino che parla di teatro, no? Di maschere.
Però lo faccio leggere a te.
No, vabbè.
Mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo. Così magari mi trovo, sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche sentiero nuovo, lì dove la luce si fa camminare, come tra i portici in un temporale, ti fa prendere il volo e non ti senti più solo. Qui vorrei volassimo come due piume, ma come un persico sto in fondo a un fiume. Immaginare l'oceano, chissà se come dicevano, che se ci pensi lo puoi toccare. Capita anche a te di camminare giorni interi interminabili e sprofondare nei pensieri, abbandonata a desideri confessabili. Se capita anche a te di non volere più aspettare la felicità proprio come me. Sì. Io non la so fare una preghiera, chiedo solo quello che sia vero, così sono sicuro, non ci perde nessuno qui. Siamo tutti figli della luna, guardiamo la Madonna di San Luca quando brilla nel buio e poi pensiamo al futuro, sì. Poter volare come fa una piuma, a fari spenti sopra la pianura, la nebbia sembra un oceano, quanti ragazzi ci annegano, se ci pensi fa male al cuore. Capita anche a te di camminare giorni
interi interminabili e sprofondare nei pensieri, abbandonata a desideri inconfessabili. Sì, capita anche a te di continuare ad aspettare i suoi miracoli. Io come te non li so fare, ma poi è bellissimo sperare che non sia tutto qui. Sì, capita anche a te. Oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.
Allora, siamo praticamente quasi in fondo, grazie.
Grazie, grazie di Greta. Cuore a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie, ricordiamo Basi e Botte con una tisola,
esatto.
Disponibile, si vende sul sito di...
Sul sito dell'editore Olschi e rivenditori appunto...
Online, sì. E anche non online.
Anche in libreria.
Anche in libreria.
Da qualche parte si trova.
si trova. Va bene, vi leggo allora, mi ha dato il permesso Greta di leggere una... Cos'è il finale?
Sì, è l'ultima canzone intonata da Arlecchino, un po' il factotum che ha mosso tutta la commedia.
Certo.
E alla fine la sua spatola diventa la bacchetta di un direttore d'orchestra e guida tutti i personaggi a un inchino finale cantando la canzone delle maschere.
Va bene, provo, Viva le maschere, viva il teatro, farse, commedie, diavoli a quattro, viva la scena dei intrighi piena, e il specio allegro del mondo negro. Ah, mila libera, ridda grassa, che striscia i muscoli della ganassa, a mila grazia che mai non sazia, de sto vernacolo veneziano. Com'era?
Bene, dai, assolutamente.
Ecco.
Difficile, lo so.
Insomma, non è un po' ardua come cosa. Però sì, ecco, anche quella è una sfida, anche quello. Vedi, uno
sto bravissimo.
grazie. Va bene, allora davvero, grazie di cuore. E...
Grazie ancora una volta a tutti voi.
E comprate questo... Insomma, finanziamola la cultura perché c'è bisogno, insomma, no?
Grazie.
Vuoi salutare qualcuno?
Saluto tutti gli ascoltatori, la mia famiglia e ancora
perché
una volta...
Perché non torni più a casa, no?
No, certo. arrivo.
Ok, va bene. Grazie Angelo Regia, grazie al Prof. Quadro. Ci sentiamo settimana prossima, domenica. Ciao!
Ciao, grazie.